Maracanã.
Oggi poco da parte nostra, merito dell'Inter, anche dei meriti nostri, tantissimi, perché è vero, mai i primi sulle seconde palle, tutti i contrasti li abbiamo persi, loro hanno fatto una grande partita sotto l'aspetto tecnico, però noi poco per quello che siamo abituati, per quello che abbiamo fatto vedere anche contro le grandi squadre.
Per quanto riguarda la partita, noi di vario tecnico è palese e quindi molto probabilmente la partita l'avremmo persa lo stesso. Ci abbiamo messo qualcosa del nostro perché abbiamo fatto un primo tempo che in fase difensiva è stato un vorrei ma non posso.
Penso che la mia risposta, no, finalmente lascia presupporre che comunque proviamo, no? Proviamo non solo delle situazioni tecnico-tattiche come affrontare le squadre, ma anche su palle inattive, sia in fase di possesso che in fase di non possesso.
Indubbiamente è stata una serata perfetta, una serata magica, la volevamo, la voleva il gruppo, la voleva la società, ci tenevamo davvero tutti quanti a vincere questa partita perché volevamo iniziare 2026 comunque con dei buoni propositi.
No, io non ho avuto ancora modo di rivederlo, non so, e quindi non riesco a dare un giudizio dalla panchina. Ho visto che c'è stato adesso avrò modo di rivederlo, non so. Certo, peccato aver preso un gol così, dopo che avevamo sfiorato due volte il vantaggio, anche in modo clamoroso.
Sono felice, mi chiede? Se sono felice. Ora, felice mi rimane difficile. Diciamo che tento di non essere devastato da quello che è il risultato che è venuto fuori. Però, per quanto riguarda la felicità, insomma, c'è un po' di differenza, ecco.
Maracanã!
Bene, ben trovati, benvenuti a Maracanã, ci siamo live come sempre in questo pomeriggio del 5 di gennaio con tutto il palinsesto regolare così come oggi, anche domani, quindi ci saremo e cerchiamo di farvi come sempre compagnia, di analizzare tutto quello che è successo in questa 18ª giornata di campionato, ma poi di fatto siamo già alla 19ª, quindi non possiamo fermarci un attimo. Buon pomeriggio di nuovo. Colgo l'occasione, visto che è un po' la prima puntata mia personale qui in studio del 2026, di fare un buon anno a tutti voi che ci seguite, anche alla nostra regia con Maglioca e Giorgio Sonani sempre al timone, la redazione con Daniele Petroselli, Francesco Tringali, insomma tutta la squadra, anche coloro che ci hanno preceduti, da Lorenzo Beccarisi a Vincenzo Maraggio, che presto tornerà appunto in studio anche lui, e poi i ragazzi di A Tutta C che hanno ripreso con la programmazione regolare questa mattina alle 9.45 il doppio appuntamento, il secondo troverete appunto alle ore 17 subito dopo di noi, e Maracanã e A Tutta C come sempre sono visibili anche sul canale 61 del digitale terrestre, e facciamo un buon anno anche a coloro che sono davanti al video in questo momento pronti a seguirci, siccome ieri sera mi sono imbattuto con dei telespettatori che ci vedono sul canale 61 qui in una zona di Roma, li saluto affettuosamente, che in questo momento, durante la sosta, diciamo così, pranzo del lavoro, ci seguono, e quindi gli mandiamo un affettuoso saluto. Allora, detto questo, sono tanti i temi di questa giornata, perché insomma lì davanti è ormai sempre più una corsa a tre, come una corsa a tre anche per il quarto posto, e poi tutte le problematiche relative al VAR che continuano in maniera netta a farsi vedere anche in questa giornata. Poi ci sono anche le parole di alcuni protagonisti, come quella di Capello, intervistato, diciamo, in Spagna, è stato durissimo con gli arbitri, secondo me anche troppo, usando anche delle parole pesantissime, insomma tanto materiale di cui parlare. Allora io direi a questo punto di andare subito ai titoli di questo 5 di gennaio, e poi linee aperte come sempre al 331 82 00 213 per sentire il vostro pensiero su quest'ultima giornata di campionato. Un pensiero libero vi chiedo, voglio questo oggi, un pensiero libero. Poi noi tratteremo tanti temi naturalmente nel corso di questo pomeriggio. Due sono poi i temi centrali che abbiamo scelto in questa giornata, tra poco ve li farò presente, però vorrei un vostro pensiero libero al 5 di gennaio. Inizia praticamente così, riparte, no, la nostra Maracanà nella veste classica. Ecco, dopo, ecco, vorrei un pensiero. 18ª giornata, adesso si gioca questa settimana e si chiude il girone di ritorno, possiamo già fare dei bilanci e credo che le strade si stanno tracciando per diciamo così quello che è lo svolgimento di questo campionato. Siamo anche in pieno mercato, in pieno calciomercato, tra poco faremo anche un giro su tutto Mercato Web per diciamo vedere un po' di voci. Poi abbiamo Niccolò Ceccarini che interverrà alle 14, ci sarà Lorenzo Di Benedetto, insomma tutti gli amici del lunedì, un approfondimento anche arbitrale che avremo alle 16:35, quindi io vorrei che in quello spazio ci fossero delle domande da porre al nostro arbitro che sarà ospite qui in questo pomeriggio, anche delle soluzioni. Tanto noi possiamo fare solo questo, proporre delle soluzioni e parlare e analizzare quelle che sono un po' le storture che stiamo vedendo con una frequenza enorme in questo campionato. Detto questo, 331 82 00 213, e allora andiamo ai titoli e poi cominciamo, vai. Cinque vittorie consecutive, 12 gol fatti, appena 2 subiti, è un Inter di altissimo livello, ma insieme all'Inter c'è un Lautaro anche di altissimo livello. 6 gol in queste 5 partite con 6 punti portati. In scia però ci sono loro due, mister Cortomuso, Massimiliano Allegri, e solidità e forza, quelli di Conte, Milan e Napoli in scia. Alle loro spalle un'altra lotta a 3, quindi addio sogni scudetto per Roma e Juventus, almeno così sembra, lotta Champions, ma si unisce il Como che sta facendo benissimo. Poi andremo ad analizzare un po' il cammino di queste 3 squadre nelle ultime 6 partite. Lazio troppo Napoli per la formazione di Sarri, però insomma c'è il mercato e bisogna fare assolutamente qualcosa, ma si parla ancora di giocatori in uscita. Ken dà 3 punti importanti alla Fiorentina, ossigeno viola per la Fiorentina dopo questa vittoria proprio all'ultimo minuto, possiamo dire così, citando un film, ma la Fiorentina trova questi 3 punti, adesso si prepara al prossimo match contro la Lazio qui all'Olimpico. Bene, allora, velocissimo mio pensiero su questa giornata, poi tra poco arriva anche Luca Calamai con i suoi appunti, con i suoi voti, e allora io partirei un po' da quello che è stato, diciamo così, il primo titolo, ossia questa Inter e Lautaro di altissimo livello. La domanda che oggi ci facciamo è se questa è la migliore Inter di Chivu. 5 vittorie consecutive nelle ultime 5 partite, 12 gol fatti, appena 2 subiti dalla formazione, ma soprattutto sono tantissime i tiri in porta, 33 tiri in porta, hanno una media di 6,6 a partita nelle ultime 5 e 25 invece sono le occasioni create. Quindi una media di 5 a partita nelle ultime 5 con un Lautaro Martinez che ha segnato 6 gol e ha portato 6 punti. Quindi è una squadra di altissimo livello e ci chiediamo se questa è la migliore Inter di Chivu, perché ha trovato da sempre i gol, perché questa è una squadra che produce tanto dall'inizio del campionato, è sempre stato il miglior attacco, nelle ultime partite ha blindato anche la difesa con appena 2 gol subiti. Ci sono delle manovre di mercato anche in casa Inter, si parla di Cancelo con magari la possibile uscita di un centrale, così come ha detto anche Marotta ieri. Insomma, è un Inter che dà un messaggio molto chiaro a tutti i naviganti, e quindi io inizierei dando veramente una sorta di 2 di cuori all'Inter di Chivu. Alle loro spalle ci sono sicuramente Milan e Napoli, il lavoro di Massimiliano Allegri continua anche nelle difficoltà, perché questa è un Milan che deve far fronte a delle difficoltà ma che vince. C'è un dato che mi ha, diciamo così, incuriosito: vabbè, al di là dei 16 risultati utili consecutivi, una sola sconfitta, e questo è un altro dato molto importante per il Milan di Allegri. È una squadra che, diciamo così, ha due tempi, incide molto nel secondo tempo. Ben 7 partite sono state decise nella ripresa e al primo tiro trova il gol, quindi anche questo è un'altra, diciamo, di quei dati da tenere in considerazione. Insomma, nonostante le assenze, gli infortuni, la mancanza di un centravanti, il Milan è là, e questo, diciamo così, è sicuramente grande merito di Massimiliano Allegri, che ha un fattore al max che è quello di Leao. Pensate, prima abbiamo citato i gol di Lautaro, 6 sono i gol fatti da Leao e 9 sono i punti portati, quindi non avrà la continuità che spesso gli richiediamo, ma è sicuramente molto incisivo in questo momento, e possiamo dire un po' che è il jolly di giornata e del Milan. Bene anche, io direi, il Como, che vince le ultime 2 partite consecutive, squadra che conferma di avere tra le migliori difese insieme a quella della Roma. Segna, mi sembra, un gol meno, un gol più adesso della Juventus, vado a memoria, tra poco verifico, però è squadra anche solida, e quindi attenzione, perché nelle ultime 6 partite il Como ha fatto 12 punti, quindi manda sicuramente un messaggio importante nella zona lotta Champions. Io devo dire che non sono sempre stato scettico e mi tengo ancora il dubbio sul fatto che possa raggiungere o meno la Champions League, però il campo in questo momento sta dando delle indicazioni in questo senso, e quindi vediamo, perché ci sarà un mese importante per il Como per capire veramente se può lottare per la Champions o invece accontentarsi dell'Europa, dell'Europa League. Al momento dobbiamo dire, insomma, sta facendo veramente molto bene ed entra in piena corsa per la zona Champions. Prima ho detto ossigeno viola con il gol di Ken, vittoria importante, un altro passo, ma ce ne sono ancora tanti da compiere per la squadra di Vanoli. Note negative sicuramente Lazio e Roma. La Roma conferma dei numeri negativi che ci sono ormai nell'ultimo periodo, ultime 6 partite, soltanto 2 vittorie, quindi con 6 punti fatti, sono 7 le sconfitte, 8 volte è andata sotto e ha fatto una sola rimonta, sono tante anche le sconfitte per 1-0, ben 6, ma soprattutto il dato secondo me preoccupante è che questa squadra segna veramente poco, 20 gol in 18 partite, il Genoa ne ha fatti 2 in più del Genoa, che è in piena lotta praticamente per diciamo così la retrocessione, in zona retrocessione. Insomma, bisogna risolvere questo problema, serve il mercato, SOS mercato, vediamo adesso che succede, perché Raspadori se ne parla molto, poi bisogna vedere se risolverà o meno questo tipo di problema. Sicuramente meglio De Ferguson e Dovvi, che secondo me può fare, però su Raspadori ancora punto interrogativo, si attende una eventuale risposta. Negativa anche la Lazio, che diciamo parte il mercato dopo il blocco e la prima cosa che fa la società è la cessione di un attaccante, e pone così nella partita molto importante e delicata contro il Napoli, dà a disposizione a Sarri un solo attaccante, lo perde anche per la prossima partita per un arbitraggio che poi ne parleremo, ma di fatto nella prossima partita la Lazio non ha un centravanti a disposizione, quindi questa assenza totale di programmazione in questo senso. Dopo mesi che tu hai il mercato chiuso, non puoi non presentarti con un acquisto ai nastri di partenza dell'apertura del mercato, invece che fai? Ti presenti con una cessione. Sarri ha fatto tanto, secondo me bene, e non può fare però i miracoli, così come Gasperini, quindi SOS mercato anche per la Lazio, e quindi vediamo, perché insomma le voci sono sempre diverse, si parla di un'altra uscita che è quella di Guendouzi. Poi l'altra nota dolente, sicuramente non sarete d'accordo, ma io mi sento invece di dirle, poi do spazio subito ai vostri messaggi, io ci metto Yıldız, e voi direte ma come Yıldız, perché ci metti Yıldız? Perché sì, ve lo spiego subito rapidamente. La Juve butta via un'occasione incredibile, è vero che avrebbe meritato di vincere 3 o 4-0 perché ha creato tantissimo, Però ci sono delle partite e mi fa piacere che alcuni calciatori in questi giorni, analizzando questa partita, hanno sottolineato questa cosa, cioè il calciatore in campo si rende conto quando quelle delle partite si mettono veramente storte, cioè tu fai, crei tanto e poi subisci subito un gol al primo tiro dell'avversario, poi tu entri nel secondo tempo, attacchi, trovi il pareggio ma vedi che il gol non arriva. Ci sono quelle partite che devi capire che sono direzionate, hanno una direzione diciamo difficile, e ti capita l'opportunità, la devi mettere dentro. Ora, quello che abbiamo visto al calcio di rigore è grottesco, cioè sembra che questi giocatori che indossano la maglia della Juve non sanno dove stanno, perché non si può vedere una scena di Locatelli che dà il pallone a David e poi Yıldız che cosa fa, sta lì parlotta Yıldız, il numero 10 della Juventus, si deve prendere la responsabilità di calciare quel rigore, poi lo può pure sbagliare, ma non si può dare un calcio di rigore così pesante, importante, in una partita incastrata a chi? Al peggiore degli attaccanti che hai, il peggiore. Lì deve andare quello sereno, di testa, più forte tecnicamente, che prende quel pallone, se lo mangia, lo mette sul dischetto e tira. Poi può pure sbagliare, ma non può andare David, che oggi non segnerebbe nemmeno se dopo il tiro gli sposti la porta. Quindi, grosso errore, questi gesti da libro cuore, in certi momenti, devono essere vietati, e secondo me c'ha grosse responsabilità pure Spalletti, che dopo la butta un po' in caciara, la intorta, dicendo no ma sono tutte e tre rigoristi, e sì, fanno come gli pare, vanno lì, fanno la conta come quando stavamo per strada, da me ultimo a Maglioca, bim bum bale giù a chi tocca, ma stiamo scherzando. Quindi grosso errore che io do a Yıldız, perché ripeto, chi c'ha il numero 10 della Juventus in quei casi si deve prendere delle grosse responsabilità. Quindi guardate che vi dico, più grave l'errore di Yıldız di quello di Cambiaso, che Cambiaso commette un errore, ma quello che fa Yıldız in quel momento in compagnia di altri è peggio. Chiudo così e vi lascio, poi dopo parleremo degli arbitri, apriremo invece un altro capitolo, perché anche in questo turno abbiamo visto delle cose oscene, delle cose che con il calcio ormai non c'entrano più niente. Noi siamo di fronte ad un modo di analizzare i fatti arbitrali che ci portano su un altro terreno, su un altro sport, cioè stanno trasformando il calcio. Non solo, poi direttive che cambiano da arbitro a arbitro, da squadra a squadra, perché bisogna dire pure questo, e allora così non va più bene. Io però Non vado in maniera eccessiva come Capello, che ha definito gli arbitri una sorta di mafia, no sorta, ha detto proprio sono una mafia, ha usato questo termine, e da uno come lui sinceramente, da uomo di calcio, mi aspettavo qualcosa di diverso. Poi ha proposto una cosa che ne parleremo, dell'inserimento dei giocatori al VAR eccetera, però l'ho trovato molto eccessivo con queste parole molto da social e non da un uomo di calcio esperto come lui, che è vero che a una certa età e quando sei fuori dai giri puoi dire quello che ti pare, però insomma bisogna sempre stare molto attenti, perché poi non ci possiamo lamentare se vediamo dei gesti nei campi minori nei confronti degli arbitri, o se vediamo anche delle cose durante le partite di Serie A. Bisogna andarci molto cauti, criticare sì, ma sempre con molto equilibrio, con molto equilibrio. Poi parleremo di quegli episodi, quello di Scalvini, quello di Scamacca. Mi fa piacere che un uomo di calcio come Boniek oggi dice eccolo qui, magari vado un attimo al volo su tutto mercato web, Boniek durissimo, gol Scamacca, ci vuole coraggio, arbitri italiani impauriti e schiavi del VAR. Questo è uno dei problemi, però pure quel gol annullato a Scamacca è una roba proprio fuori, lontano dal calcio, l'immediatezza dopo, vabbè, lasciamo sull'immediatezza, io non voglio più parlare perché mi sono già pronunciato l'altra settimana, per non parlare del gol dato a Scalvini, che boh, a me mi sembra veramente, poi voglio sentire, oggi avremo qui il portierone Braglia, io ho sentito dei portieri che mi hanno detto che secondo loro c'è l'errore di Svilar. Sì, Svilar sì, commette un errore, però porca miseria, viene travolto, c'ha le mani in faccia. Io veramente, il mio calcio, io sono un boomer, per me quello è fallo. Poi facessero tanto, ormai siamo di fronte ad un'interpretazione libera di ogni caso e andiamo avanti in questa maniera. Esatto, ne hanno tolto uno buono e ne hanno dato uno invece che non era buono a Bergamo. Detto questo, poi è chiaro che le partite vanno anche analizzate, perché non, serve, non è solo quello a giustificare un'eventuale vittoria o sconfitta. Dammi qualche audio, che abbiamo qualche minuto prima dell'arrivo di Luca Calamai, vai.
Ciao Marco, Carlo da Perugia. Senti, volevo sentire una tua opinione riguardo all'arbitraggio di Guida ieri sera, no? A me non mi è sembrato per nulla tranquillo, cioè addirittura c'è stato 10 minuti che hanno andato in confusione l'Inter. Ammonizioni qualcuna ci stava, ma quelli del Bologna dopo 1:40 hanno fatto 2 falli tremendi al giocatore dell'Inter e non ha ammonito nessuno. Infatti anche il pubblico lo beccava. Ma dico io, ma se tu non puoi arbitrare il Napoli, ma perché vieni designato per arbitrare l'Inter, Milan, Juventus, Roma? Non le deve arbitrare queste squadre, perché sono in concorrenza con il Napoli, quindi lui deve arbitrare le squadre di bassa classifica, gli scontri diretti per non retrocedere. Tu voglio sapere cosa ne pensi.
Cosa ne penso? Che trovo che sia una stortura che un arbitro non possa dirigere determinate partite, ne possa fare altre. Guarda, io però, siccome veramente ho grande rispetto per gli arbitri da sempre, non, onestamente non... Mi trovo veramente a disagio anch'io, anche se ti devo dire che ad esempio Guida ha ricevuto voti comunque positivi ieri, e io credo che magari in Inter Bologna, diciamo così, non ci siano grossi episodi, diciamo, da segnalare, dai, penso che forse ne abbiamo di più in altre partite, ecco. Massa mi sembra quello che può fare quello che gli pare in campo, cioè può fare tutto. Si può inventare le punizioni, si può inventare i gialli e un altro che io veramente non... Cioè, se quello che fa Massa lo fa un altro arbitro, secondo me se prende dei voti molto bassi, invece lui si prende anche dei voti molto alti, ma non dai giornalisti, attenzione, non confondiamo. Dammi un altro audio.
Buongiorno e buon inizio anno. Il calcio non è una scienza esatta e tutte le opinioni e le riflessioni possono esprimersi liberamente. Però ci sono accadimenti che sono fatti acclarati e inconfutabili. Spalletti con arroganza e saccenza invita i giornalisti sdraiati in conferenza stampa a calciare i rigori, ma poi riflette che la prossima volta designerà il rigorista ufficiale.
Sì, vabbè,
ma... Gasperini sclera contro l'arbitro, ma ignora che il secondo gol di Scamacca è regolare e che sul primo è Rensch che tocca Svilar, non Scalvini. Tutto questo per distrarre l'attenzione dall'evidenza di 7 sconfitte e di una squadra che non riesce mai a recuperare quando subisce il primo gol.
Vabbè, però io penso che queste sono quelle cose che si dicono a caldo, no? Poi io credo che lo stesso Gasperini sa bene che ci sono dei problemi e lo stesso Spalletti sa che quello che è successo al momento del calcio di rigore non deve succedere. Però è anche... Cioè vanno nel post partita e difendono praticamente i loro calciatori, poi dopo sanno benissimo che quella è una roba che non può succedere nel calcio. Dammi un altro audio.
Ciao Marco, il mio pensiero libero del campionato al 5 gennaio
sì.
va al Milan, perché al primo tiro in porta 12 volte
sì.
ha fatto gol
sì, sì.
in 12 partite, come lo chiamate voi?
E come
noi
lo vogliamo? Milano
Spondonera Azzurra abbiamo un termine, ma non è educato dirlo.
So, però se ti riesce sempre comunque vuol pazzesco. Dire che sei bravo.
Incredibile.
Se ti riesce sempre vuol dire anche che hai delle qualità. Sì, in questo momento è un Milan proprio al max, proprio di Massimiliano Allegri. È un Milan di Massimiliano Allegri, è sempre più il Milan di Max. Perché anche nell'ultima partita a Cagliari non ha espresso certo un grande calcio, ma io credo che questo sia un po' diciamo così una cosa abbastanza continua, no? Nel senso, abbiamo visto dei momenti di calcio, dei momenti invece più di squadra molto più concreta e compatta, pronta a colpire. Nei secondi tempi poi sta squadra ottiene sempre il massimo, perché ci sono 7 partite dove praticamente è stata decisiva la ripresa e nelle ultime 16 sono tante 7. Allora dammi un altro audio e poi andiamo in pausa.
Ciao Marco, ciao Lucio, sono Rudy.
No, Lucio oggi non c'è.
Beh, è vero, dici sempre che senza arbitri giustamente non si può giocare,
ma con questi arbitri giocare è difficile, che ci sono cose inspiegabili. Adesso il gol dell'Atalanta sul fallo di Svilar per me è netto, che alla fine gli va addosso, e il gol annullato a Scamacca è assurdo, perché
il
giocatore della Roma sbaglia lo stop e gliela passa.
Esatto.
Scamacca non fa niente, Scamacca rientra e gli viene dato il pallone da uno stop sbagliato. Cosa doveva fare? Scomparire, lasciarlo lì il pallone e andar via? Un po' assurdo.
No, no, ma Rudy, purtroppo sono assurde pure le regole. Ecco perché cosa possiamo fare? Cioè, che si può fare? Qual è la soluzione? Io credo che se così diventa veramente complicato, qualsiasi tipo di soluzione, anche mettere un calciatore al VAR diventa un problema con queste regole. Allora, dunque, dammi un altro... Antonio, senti, facciamo così. Su Scalvini io ho sentito tante cose diverse. Ognuno ha una sua interpretazione. Non è che se quello che dice uno... non mi sembrano che ci siano delle verità assolute in questa situazione. Quindi, senza dire fa una figura becera quello, quella... Ognuno, secondo me, può... Questo è un fatto dove una diciamo visione unitaria non c'è. Quindi, senza dire che quello è un becero, quello è... vi prego, cominciamo a comunicare in maniera corretta. E dire: Marco, non sono d'accordo con te perché per me questo è fallo per questo motivo, punto. Se un altro dice un'altra cosa, non è che non capisce niente, è un testa di minchia, la pensa in maniera diversa, va bene? Cominciamo anche noi a dare una linea, se no qui possiamo ormai dire tutto e scrivere tutto, però ci deve essere una linea corretta. No, chi la pensa in maniera diversa non deve essere insultato. È libero di esprimere la sua idea. Poi io posso dire: non sono d'accordo con Rudy, non sono d'accordo con Andrea, con Stefano, ma senza dare appellativi a qualcuno, quello è becero, quello ha fatto una figura. Qui figuracce non le fa nessuno, perché siamo di fronte a un caso che lascia diciamo spazio a tante interpretazioni. Punto. Dammi l'ultimo audio e andiamo in pausa.
Ciao, sono Giovanni. Buon 2026 a tutti. La giornata di ieri, la giornata di ieri ha visto l'Inter è sicuramente la squadra più forte, più profonda, più completa. Poi si è visto il Napoli che nella sua emergenza che dura da inizio anno, Conte riesce sempre a trovare soluzioni ottimali, dimostrando nettamente di essere il migliore allenatore oggi in Italia. E poi c'è il Como che ha soli 3 punti dalla zona Champions con una partita in meno. E
una partita in meno, bravissimo.
Italiano sempre con i suoi soliti limiti difensivi. Per quanto riguarda gli arbitri, io non ho tutta questa vena, diciamo, anche polemica. Non ho visto niente di così strano.
Adesso sono una serie di fatti che si sommano. Adesso dica che non c'è niente di strano, ragazzi. Allora non parliamo di niente. Fermiamoci, beh, arriva Luca Calamai.